Sostiene Camozzi che prima di un dopo c'è sempre un prima. Russia, Ucraina, area slava. La storia. Un podcast di Alfredo Camozzi. Prima parte.
Buongiorno. L'argomento che ci accompagnerà nelle prossime puntate porta il titolo sintetico di Russia, Ucraina ed area slava e si sviluppa in tre parti. Nella prima intendo focalizzare, nel contesto di un rapido percorso storico, le differenze che da secoli caratterizzano le relazioni tra popoli e stati slavi. Nella seconda concentrerò l'esposizione sulle relazioni tra Russia, mondo slavo ed Ucraina nel Novecento fino alla caduta dell'URSS e le immediate conseguenze. Nella terza cercherò di stimolare la riflessione sulle fasi e responsabilità, non solo russe, che hanno condotto all'attuale conflitto. L'area slava, in epoca storica, è stata sottoposta a opposte influenze politiche e religiose, che hanno segnato la formazione di diverse identità, sia nelle élite che, ancora più in profondità, nelle popolazioni. In particolare, hanno avuto fondamentale importanza nel tempo l'influenza bizantina e quella franco-germanica. La prima fu prevalente nel mondo slavo dell'area balcanica e dell'Europa orientale, dove si afferma l'ortodossia cristiana e il sovrano viene designato col titolo di zar, da Caesar, uno dei titoli latini del Basileus bizantino. La seconda, presso i popoli slavi dell'Europa centro-orientale e baltica, dove si afferma l'egemonia della Chiesa cattolica romana, e il sovrano viene designato anche col termine Kral, derivato da Carolus, nome ricorrente nella dinastia carolingia. Nel 988, Vladimir, principe dei Rus di Kiev, sposa una principessa bizantina e si allea con Basilio II, imperatore di Bisanzio. I Rus, termine che all'origine indicava i rematori, ovvero coloro che scendevano lungo i fiumi con le loro navi a compiere razzie o saltuari commerci, erano un'etnia del ceppo vichingo dei Variaghi che tra il IX e il X secolo penetrarono all'interno dell'odierna Russia, dall'area baltica fino in prossimità del Mar Nero, ed entrarono in contatto con l'impero bizantino. Il matrimonio tra Anna Porfirogenita, ovvero nata nella Porpora, membro della famiglia imperiale, e Vladimir di Kiev, coincise con la conversione dei Rus di Kiev al cristianesimo ortodosso e, successivamente, delle popolazioni slave che si trovavano nei principati fondati dai Rus, a seguito della loro espansione verso nord, tra i quali Novgorod, che fu tra XI e XIII secolo un importante centro commerciale, e Mosca, città intorno alla quale si forma il principato, poi Granducato di Moscovia, che diventerà nel tempo il principale centro di potere religioso della Russia. Durante la dominazione mongola nel XIII secolo si formano i canati dell'Orda d'Oro, ai quali i principati slavi di Russia diventano tributari. Tra XIV e XV secolo la Lituania si unisce al regno di Polonia sotto la dinastia lituana degli Jagelloni. Si forma così un regno molto vasto dal Baltico al Mar Nero che assorbe al proprio interno i territori dell'Ucraina a seguito della crisi del dominio mongolo, ad eccezione del Canato di Crimea. Nello stesso periodo il Granducato di Moscovia si espande assorbendo vari principati slavi e Novgorod a occidente divenendo un regno. Inizia la costruzione del Cremlino, che acquisirà l'attuale struttura sotto il governo di Ivan III, che sposa a sua volta una principessa bizantina, Sofia Paleologa, nipote di Costantino XI, ultimo imperatore di Bisanzio, caduto durante la difesa di Costantinopoli contro gli ottomani nel 1453. Mosca sarà proclamata la Terza Roma, centro della cristianità ortodossa. Ivan IV sarà il primo sovrano russo ad adottare il titolo di zar, promuovendo nello Stato l'autocrazia in stile bizantino. Ciò porterà allo scontro coi boiari, ovvero i membri dell'aristocrazia padrona di vaste estensioni di terre, contraria alla formazione di uno Stato accentratore, perché gelosi della loro autonomia e del dominio assoluto nei loro possedimenti e sui loro servi. Contro i boiari, Ivan IV, detto Terribile, conduce una violenta azione repressiva. Siamo oltre la metà del XVI secolo, mentre organizza spedizioni militari che espandono i domini russi verso i canati turco-mongoli di Astrakhan presso il Mar Caspio a sud e Kazan ad est. Ad ovest, verso l'area baltica, si registrano nel XVI secolo i primi scontri con polacchi e svedesi, a loro volta portatori di disegni egemonici in quell'area. La Russia continua però ad essere esclusa sia dal Baltico che dal Mar d'Azov e dal Mar Nero, quest'ultimi sotto controllo dell'Impero Ottomano, che estende il proprio dominio sull'intera area balcanica, comprendendo quindi popolazioni slave, serbi e croati in prevalenza, mentre sloveni e dalmati sono in parte sotto il dominio veneziano. Tra XVI e XVII secolo, Boemia e Moravia sono incluse stabilmente nei domini asburgici, del cui impero Praga sarà per lungo tempo sede imperiale, mentre la Slovacchia viene sottoposta ora al dominio asburgico, ora a quello ungherese. L'Ucraina, terra ai margini o di confine, caratterizzata da grandi turbolenze sociali, periodiche rivolte dei servi contro la nobiltà feudataria e religiose, cattolici, protestanti, ortodossi in competizione tra loro e insieme contro gli israeliti, crogiuolo di varie etnie, culture e lingue, in prevalenza polacchi, russi, ruteni, ebrei, è in mano polacca fino al 1648. La rivolta dei cosacchi, dal termine kociak, che significa nomade, originariamente fuggiaschi, che si sono insediati nelle aree marginali tra il Dnieper e il Don, e si sono dati una struttura militare guidata da un ataman, la rivolta dei cosacchi contro la nobiltà polacca a sostegno dell'ennesima ribellione servile favorisce un accordo tra essi e lo zar di Russia Alessio Romanov nel 1654. La guerra contro il regno di Polonia si conclude con la spartizione dell'Ucraina, a seguito della quale la parte a oriente del Dnieper entra a far parte dell'impero zarista, mentre quella d'Occidente resta sotto dominio polacco. Con Pietro Romanov, detto il Grande, si ha un processo di occidentalizzazione della Russia zarista, che rafforza l'assolutismo monarchico secondo il modello delle monarchie assolute europee. La Russia diventa parte integrante dell'equilibrio tra le potenze del continente europeo tra XVII e XVIII secolo, a seguito della conquista del Canato Tataro di Crimea, tributario dell'Impero Ottomano. Acquisto che apre l'accesso al Mar d'Azov e al Mar Nero, a sud, e a seguito anche dell'espansione nell'area baltica, in competizione con le mire svedesi e col Regno di Polonia, e la fondazione di San Pietroburgo a nord. Nel corso del Settecento il Regno di Polonia si indebolisce a seguito delle lotte intestine e le divisioni all'interno della nobiltà polacca, che con il libero veto può bloccare ogni decisione del sovrano e tra la nobiltà e la monarchia sempre più sottoposta ad interferenze dei ben più potenti stati confinanti, come Impero Asburgico, Regno di Prussia, Impero Zarista, i quali nel 1772, 1792 e infine nel 1795 si spartiranno i territori polacchi, provocando la scomparsa anche formale dello Stato. A seguito della spartizione della Polonia, la parte occidentale dell'Ucraina, Galizia orientale, viene annessa dall'Impero Asburgico, come pure gran parte della Bessarabia, grosso modo corrispondente all'odierna Moldavia, mentre il resto dell'Ucraina, compresa Kiev, entra a far parte dell'Impero Zarista. Sotto il governo di Caterina II prosegue l'espansione dell'Impero Zarista verso est, con l'esplorazione dell'area asiatica fino all'Oceano Pacifico, e verso sud, con la formazione della Novorossia, in territori del Mar Nero sottratti all'Impero Ottomano, e la fondazione si ha a questo punto di Odessa. Inizia la lenta erosione dell'Impero Ottomano, in crisi a partire dalla sconfitta subita ad opera degli asburgici e polacchi sotto le mura di Vienna nel 1682. Le successive coalizioni cristiane erodono la presenza ottomana nei Balcani e nel Mar Nero. Nel corso del Settecento, la cultura illuminista, portatrice di valori anti-assolutistici e di riforme costituzionali, civili e sociali, si fa sentire nell'area slava ad opera di sovrani illuminati e di una fiorente borghesia, ma soprattutto per gli effetti sia della rivoluzione francese che delle speranze di liberazione presto deluse suscitate dal successivo periodo napoleonico, ovvero l'effimera ricostituzione di uno Stato polacco, il Ducato di Varsavia nel 1806. Successivamente abbiamo l'invasione della Russia da parte di Napoleone nel 1812, il moto decabrista contro lo zarismo in Russia nel 1825, la rivoluzione nazionale in Polonia nel 1830. Il Congresso di Vienna 1814-1815 e la Restaurazione rafforzano il potere dei sovrani e in Russia l'autocrazia degli zar ed il panslavismo, ovvero la politica volta a unire i popoli slavi sotto il controllo diretto o egemonico russo e di avvalersi del ruolo della Chiesa ortodossa per sostenere i fermenti nazionalisti dei greci, serbi, rumeni, bulgari sotto dominazione ottomana nei Balcani. Si ha già nel 1828 il riconoscimento dell'indipendenza greca e dopo il 1878, col congresso di Berlino, quella degli altri popoli, che ben presto, nelle due guerre balcaniche del 1912 e 1913, si confronteranno con l'ormai esangue impero ottomano e tra loro per spartirsene i territori europei. L'impero austro-ungarico, che aveva occupato la Bosnia-Erzegovina nel 1908, vede rafforzarsi il ruolo di potenza balcanica della Serbia, che considera una minaccia ai propri interessi nella regione. La Russia zarista, al contrario, sviluppa legami privilegiati con la Serbia per la propria visione panslavista e per esercitare influenza politica nell'area balcanica. Si preparano così le premesse del primo conflitto mondiale.